La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marsella. Sei in questo istante, buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla settima sessione, il consueto appuntamento con il cinema di Nova Radio. Siamo arrivati alla terza puntata di questa quinta stagione, venerdì 6 ottobre 2023, ancora per qualche settimana in questa collocazione inusuale per noi, però so che ci seguite comunque anche in tanti, anche di venerdì. Poi, tra non molto, torneremo anche il mercoledì, ma sarò io a dirvelo. Anche oggi una puntata piena di argomenti e quindi, siccome sono già le 17.07, vado subito a salutare la nostra Ludovica Ottaviani. Buonasera Ludovica.
Ma buonasera Daniele, buonasera.
Eccola
a tutti,
qua.
Eccoci
direttamente
ritrovati
da Movie Strikers. Come stai?
Dal favoloso mondo di Movie Strikers.
Dal favoloso tutto mondo
bene,
di Movie Strikers.
Scorre esattamente.
Pantarei.
Sì, Pantarei sempre ovviamente, però bagnandoci nelle acque del cinema.
Sì. No, anche perché se ci parliamo, bagniamo in quella dell'Arno io, in quello del Tevere tu, insomma, non so come ne usciremo fuori.
Mamma mia, come minimo con quattro teste, non lo so, qualche
minimo,
occhio di scorta.
Minimo. Allora, cara Ludovica, ti ho chiamato all'appello questo pomeriggio, questo venerdì pomeriggio. Questo caldo venerdì pomeriggio, perché siamo al 6 ottobre, quest'estate che non finisce mai, e saranno contenti forse, ci pensavo mentre venivo qua, in Negramaro, pensate che pensieri ho, cioè vorrei potesse non finire mai, è così, saranno contenti dopo 20 anni di questa canzone, sono contenti che l'estate non finisce, noi un po'
o
meno.
O la lunga estate caldissima, potremmo anche scomodare gli 883,
esatto. Invece noi parliamo di cinema, cara Ludovica, perché tra poco parleremo sia con te sia con l'attore Alessandro Piavani di un film che è uscito ieri nelle sale, che si intitola Nata per te. Poi ci racconterai appunto meglio anche tu di questo film dal punto di vista critico. Poi con Alessandro Piavani parleremo anche del suo personaggio che interpreta all'interno di questo film, diretto da Fabio Mollo e tratto anche da una storia vera, che poi tu ci racconterai meglio. Però ecco, vogliamo fare un incipit, visto che parliamo di un film italiano, e prendendo spunto anche da possiamo dirlo, non è un segreto, dalle tue partecipazioni nella trasmissione Cinematografo di Marzulliana Memoria, in cui tu, tra l'altro, qualche settimana fa sui tuoi social hai pubblicato anche un estratto proprio dove in un certo senso si parlava di cinema italiano e hai fatto anche un'affermazione importante, no? Di cui tu appunto sei convinta, avendo insomma una panoramica non di poco conto per quanto riguarda il cinema italiano, visto che tu appunto segui le anteprime di molti film italiani che ci sono a Roma. Vuoi dirla a te, ti lancio questo assist, che non, poi era una provocazione magari, e la spieghiamo meglio, cioè ci addentriamo meglio dentro questa tua affermazione.
Aia, partiamo quindi proprio dalla materia calda, rovente, magma
sì,
incandescente. Beh, la mia affermazione in quella circostanza particolare, che riguardava un'analisi dei film della stagione, quindi consideriamo la stagione un po' come un'annata che poi si resetta e riparte dal post-estate, consideriamola in quest'ottica, ecco, un po' quasi con una tempistica scolastica, potremmo dire. Nuovo anno, settembre, si ricomincia, però potremmo anche guardare in questo momento con uno sguardo di insieme a tutto l'anno solare del 2023 che abbiamo vissuto a livello cinematografico. La mia affermazione in questa circostanza specifica, pur parlando del cinema internazionale, riguardava lo stato di salute del cinema italiano e che molti esordienti italiani quest'anno, esordienti all'opera prima dietro la macchina da presa sul grande schermo, oppure registi che già hanno una carriera affermata soprattutto sul piccolo schermo delle piattaforme, ma che hanno debuttato sempre sul grande schermo con un'opera prima, sicuramente hanno tracciato dei percorsi molto più interessanti o hanno dimostrato di avere molte più cose da dire, sia per immagini che per iscritto attraverso le parole, rispetto a tanto cinema internazionale che abbiamo visto e del quale continuiamo a fruire, magari con un piccolo stallo post scioperi tra sceneggiatori e attori dal profumo, insomma, tipicamente hollywoodiano. Questa è stata la mia affermazione, un'affermazione della quale sono tuttora fermamente convinta, non rinnego niente, quello dico e quello nego. No, sono convinta di questa affermazione perché effettivamente ci sono stati diversi casi, ho fatto anche un paio di nomi, di esempi, di film, li possiamo anche riproporre, insomma, che magari anche gli ascoltatori si possono incuriosire, possono scavare nel mare magnum del cinema italiano, delle tantissime uscite. Opere prime come Ipersonia, La primavera della mia vita, Amusia, che poi tu hai avuto anche la fortuna,
sì, di Marescotti Ruspoli, esatto, abbiamo avuto qui in studio insieme all'attore, sì,
esattamente,
Maurizio Lombardi,
esatto, oppure per esempio Noi anni luce di Tiziano Russo, che il cui nome è legato alla, potremmo dire, serialità, la serialità di Scam Italia. Sono appunto delle opere prime, oppure Hanno avuto paura di Ambra Principato, sono opere prime di autori appunto esordienti.
Guarda, ti cito anche gli ultimi due, sì, in ordine di tempo, che sono Una sterminata domenica, e che è stato presentato alla sezione Orizzonti di Venezia, e anche Patagonia, che hanno due film italiani che hanno ricevuto un grande successo. Poi magari parliamo del perché questi film poi non riesce a vederli nessuno in sala, ma questo è un argomento su cui ci torniamo dopo, finisci pure il tuo discorso.
E sono appunto degli esordienti che hanno dimostrato di avere degli argomenti da portare sul grande schermo. In alcuni casi questi film non sono neanche passati in sala. Mi viene in mente ad esempio Ipersonia di Alberto Mascia, che non ha avuto un debutto in sala ma solo una distribuzione su piattaforma streaming tramite Amazon, però hanno dimostrato appunto queste qualità rispetto a molto cinema, soprattutto statunitense, che è un cinema roboante, alle volte è un cinema anche forse troppo denso, troppo ricco di suggestioni, stimoli, input, tanto da risultare uno splendido giocattolo che però alle spalle manca un po' di sostanza, manca un po' di messaggi. Cosa ci vuole raccontare il cinema oggi? Dalla nascita del cinema sul finire dell'Ottocento, grazie ai fratelli Lumière, c'è sempre stata una domanda che ha aleggiato e che continua ad aleggiare: quanto potrà mai sopravvivere la macchina cinema? Sembrava un'invenzione destinata a finire molto presto, soppiantata da altro. Ci sono degli aspetti legati ad altre forme d'arte, come ad esempio il teatro, che permettono una sopravvivenza lunga e forse anche un'immortalità, perché il teatro per esempio è un aspetto live che il cinema non potrà mai restituire, che è la stessa dimensione del concerto live, l'essere tutti insieme fisicamente in un unico luogo, quel discorso che i greci già avevano affrontato con la catarsi, sono esperienze catartiche. Il cinema ha l'esperienza live della sala, ma è un live filtrato. In fin dei conti sono delle immagini in movimento, delle cronofotografie, scomodando gli esperimenti di Moldage per esempio, proiettate su uno schermo, il meraviglioso schermo d'argento, lo schermo delle meraviglie. Siamo più vicini al gioco di prestigio, siamo più vicini all'arte dell'illusione in questo caso. E come si può mantenere un'illusione tanto a lungo? Ingannando il piacere retinico e anche la mente degli spettatori. Questa è la vera domanda ad oggi, e credo che il cinema debba proseguire lungo questa direzione di ricerca costante. Come si può riportare gente in sala? Come si può ingannare o sedurre la mente dello spettatore o lo sguardo dello spettatore?
Hai la ricetta a portata di mano, di' la verità.
Ci sto lavorando, ma potrebbe uscire fuori, attenzione, con un abile gioco di prestigio. Però ecco, è una domanda molto, sì, molto complessa, che non ha forse una risposta nell'immediato, e forse anche difficile trovare una risposta. Mi sembra però che il cinema italiano stia cercando, soprattutto con il nuovo che avanza, Cioè, cercando di trovare almeno un senso a questa domanda, un significato, e lo fa declinando attraverso sfumature diverse ogni volta questi esordi, anche non solo gli esordi, perché mi vengono in mente ormai esperimenti d'autore consolidati che hanno ancora quell'inventiva. Il cinema italiano subisce molto spesso il peso di un mercato contraddittorio, a tratti anche un po' schizofrenico, potremmo dire. Un mercato che ha delle difficoltà distributive enormi, un mercato che difficilmente ha una lungimiranza distributiva, si produce molto in Italia, si è sempre prodotto molto, forse più dell'offerta effettiva in sala o della richiesta di mercato. E la vera difficoltà è soprattutto sul piano distributivo, come può sopravvivere un film in sala, quanto può sopravvivere. Davvero il primo weekend determina il successo o l'insuccesso di un film? Forse una finestra troppo stretta e troppo riduttiva. Le piattaforme sono davvero così negative per la distribuzione, per il mercato? O forse sono sbagliate le tempistiche alle volte, invece le piattaforme possono diventare una vera risorsa per evitare l'oblio di un'opera, soprattutto di un'opera prima, che magari necessita di più tempo per carburare, per creare intorno a sé anche un indotto di appassionati. Molto spesso parliamo anche di opere prime di genere, o che hanno sposano un macro genere ma con un'ottica specifica molto particolare, quindi necessariamente poi devono trovare un proprio pubblico, oppure sposano il genere, la fantascienza, l'horror nello specifico, e devono quindi raccogliere intorno a sé degli appassionati, un pubblico anche curioso. Forse stimolare la curiosità potrebbe essere una buona risposta.
Chi lo sa. Ascolta, esatto, Ludovica, prendo proprio una dichiarazione fresca del direttore artistico della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, presente a questa convention della FICE, che è quella associazione che si occupa del cinema de sé, che si incontra ogni anno in quel di Mantova, e interrogato appunto sui film italiani, poi ci sono stati, come sai e come forse anche alcuni nostri ascoltatori e ascoltatrici sanno, quest'anno a Venezia erano presenti ben 6 film italiani in concorso, senza considerare tutti quelli delle altre sezioni, dagli autori, giornate degli autori, critica, orizzonti extra. Abbiamo parlato proprio con te di uno di questi, che era quello di Michela Ramazzotti. Però 6 film italiani in concorso è effettivamente, era un numero molto elevato. Allora, interrogato sullo stato di salute del cinema italiano e del perché non riesce, diciamo, essere più incisivo come lo è stato per tanti anni, perché il cinema italiano appunto non è un segreto, ha vissuto degli anni d'oro nel passato non tanto recente, ma insomma andando parecchio a ritroso nel tempo, lui ha detto: oggi i film italiani escono ex abrupto e hanno un minimo di sostegno se se ne è parlato. Se invece non è così, e vale per la maggior parte dei film, lo spettatore potenziale si trova davanti a un film di cui non sa nulla, e se vuole saperne qualcosa deve cercarselo da sé. Ma uno spettatore normale lo fa questo lavoro? Si chiede Barbera legittimamente, e lui si risponde: ovviamente no. E se qualcuno non lo fa per lui, è un problema insormontabile per la possibilità che un film arrivi al suo pubblico potenziale. Negli ultimi tempi davvero mi sono molto sorpreso che nessuno all'interno della filiera si era mai posto questo problema. Sappiamo che il cinema americano investe nel marketing spesso più del budget di produzione del film, e parte un anno prima, con i risultati che sappiamo. Tu pensa, che ne so, anche ad una teaser locandina, no? Che esce anche un anno e mezzo prima. Lui dice, cioè, fanno arrivare al pubblico i loro film a prescindere dalla loro qualità. Il fatto che in Italia nessuno proprio ci pensi mi lascia molto perplesso. Io su questo non posso che dargli ragione. Non so come la vedi tu.
La tocca pianissimo.
Guarda, abbiamo 30 secondi perché poi siamo già, vedi, tra una cosa e l'altra, è arrivata alle 17:20 e dobbiamo parlare appunto del film di oggi. Proprio 30 secondi in chiusura. Scusa la fretta, ma i tempi corrono purtroppo qua, ragazzi. Cioè, passa così il tempo in una maniera incredibile.
Vola con quanto siate in vola, con questo tempo. Ma noi cerchiamo di essere sintetici, ma devo dire che Barbera la tocca piano, ma mette a fuoco il vero problema. Io parlavo di distribuzione poco fa, lui parla di marketing, sono due facce della stessa medaglia. La vera difficoltà è quella, è riuscire a creare un ponte, un trade union tra lo spettatore e il prodotto. Il cinema è un'industria, l'industria del cinema, parliamo di questo, di una filiera molto ricca che ha tanti aspetti diversi e come un'industria ogni parte deve essere curata per arrivare poi a distribuire, ad offrire un prodotto valido sul mercato a uno spettatore consapevole. Se lo spettatore è inconsapevole, se non c'è un pubblico, perché il pubblico non sa effettivamente cosa va a vedere e si ritrova smarrito a vagare per le sale, queste sono storie vere, cercando un film piuttosto che un altro, dicendo ma quello non l'abbiamo visto, ma no, la locandina è la stessa, ma è un altro film. Questa parte del
Ecco.
sistema, non a monte,
Allora,
alla fine.
magari ci ritorniamo su questo argomento perché è molto interessante, poi ci sono veramente tante cose da dire, Ludovica. Però parliamo del film di questo fine settimana che si intitola Nata per te, il regista è Fabio Mollo e parlaci di questo film. Abbiamo perso Ludovica probabilmente, allora facciamo così, io manderei il trailer, Ludovica, ci senti? Non è in linea Ludovica, l'abbiamo persa. Direi che mandiamo il trailer del film e torniamo
Molto più
con.
ampia.
Ecco, Ludovica, scusami, mi senti? Ecco,
Sì, vi sento,
noi
non
non
vi
ti
sentivo
sentivamo
più.
e siamo stati 15 secondi senza sentirti. Quindi, se ti chiedo la cortesia
Inquietante.
di ricominciare da capo.
Assolutamente.
Grazie.
Dicevo, con Nata per te ci ricollochiamo un po' nel discorso che stiamo affrontando sul cinema italiano, perché nel caso specifico Fabio Mollo, che è il regista, pone questa nuova pellicola, questo nuovo lungometraggio Nata per te nel solco di una narrazione molto più ampia che ha iniziato già a tessere con il suo primo lungometraggio che era.
Ludovica, se ci senti, ti consiglio di spostarti in un'altra parte della casa perché, o di dove sei perché non ti sentiamo. Scompare la linea e vediamo se riusciamo a ripristinarla. Ludovica, ci senti? Vediamo un po'.
Adatta per il
Ecco,
grande
scusa
schermo.
Ludovica se ti interrompo di nuovo, ma è
Nuovo.
scomparsa di nuovo la linea, quindi ti chiedevo se ti puoi magari posizionare da un'altra parte per vedere se prende meglio la linea. Vediamo se ci
Sì,
riusciamo.
io non. Va bene, io ci provo.
Vai,
Ecco, non so
vai,
se mi
vai, tu vai
sentite
avanti, tu vai
adesso.
avanti, tu vai avanti.
Io vado,
Vai, vai,
riparto
vai,
quindi.
vai,
Dicevo,
vai, vai.
Nata per te si colloca in un solco sempre del nuovo cinema italiano che ha tante storie da raccontare in ottiche diverse e particolari perché. Fabio Mollo ha iniziato questo tipo di lavoro con il suo primo lungometraggio, Il Sud è niente, procedendo poi con Il Padre d'Italia, che è molto legato a Nata per te, grazie alle tematiche affrontate. La più importante sicuramente è quella legata alla genitorialità e nello specifico alla paternità. Nata per te adatta per il grande schermo la storia vera e incredibile ad oggi di Luca Trapanese. Che nel 2018 adotta la piccola Alba, una neonata abbandonata in ospedale, affetta da sindrome di Down. Una storia che è balzata agli onori della cronaca perché dall'affidamento che era stato richiesto è riuscito poi ad ottenere proprio un'adozione dopo un lunghissimo iter burocratico, giuridico, perché rappresenta un caso unico. E il film di Fabio Mollo riesce anche a accendere i riflettori su questo argomento, sull'unicità del caso. Quando invece le leggi legate alle adozioni in Italia dovrebbero essere revisionate completamente ad oggi, in un mondo che è completamente cambiato rispetto a quando sono state promulgate, parliamo degli anni Ottanta, la legge che ha permesso a Trapanese di adottare la piccola Alba risale appunto all'83, quindi sono passati, correggimi se sbaglio, 40 e più anni.
40
40
anni
anni,
precisi,
scusate,
83,
ho
sì.
allungato un po', così sono passati
Sì.
40 anni,
La matematica, se non è
grazie
un'opinione, sì, sono 40
anche.
anni.
Nel mio caso potrebbe essere un po' opinabile, lo confesso. Sono
Bene.
passati appunto 40 anni da questa legge e il film appunto ripercorre questa storia, lo fa però pensando proprio a un grande schermo mainstream per tutti e punta tutto sulla pluralità delle voci. Tante voci, tanti personaggi diversi, quindi non è solo Trapanese centrica la narrazione, ci sono anche altri personaggi di supporto che permettono di mostrare ad ampio spettro quella che è la realtà oggi dell'essere genitori, del voler diventare genitori in Italia, grazie soprattutto al sistema delle adozioni. Troviamo personaggi chiave come l'avvocata che lo aiuta nell'iter giuridico, il suo compagno che ha delle reticenze in qualche modo su questo sistema che prevede poi un unico genitore, perché parliamo comunque sempre di un genitore single gay in una realtà che deve fare ancora una lunghissima strada, deve percorrere per l'affermazione dei diritti della comunità LGBTQ+.
Molto bene, mi hai detto poi, perché ne avevamo già parlato di questo film anche privatamente, che alla fine un po' ti sei commossa.
Moltissimo,
ecco.
Perché riesce a far commuovere semplicemente con un racconto pulito, asettico della realtà. Non c'è quell'occhio, passatemi il termine, tutti quanti furbo, quasi un po'... un occhio, insomma, furbacchiotto, per sedurre lo spettatore con il dramma facile. Niente di tutto questo è presente in Nata per te. Lì è semplicemente la forza di una storia, delle emozioni di una storia e soprattutto delle emozioni che la realtà poi riesce a comunicare, che toccano le corde di tutti. Non emozionarsi su un film del genere veramente diventa quasi un'impresa impossibile, al contrario.
Vuol dire non avere un cuore?
Sì, o averlo coperto di pelo, insomma, anche di mochetto, volendo. No, è una storia che arriva, okay.
Arriva dritta. Ok, va bene. Guarda, ne continueremo a parlare. Se tu resti in ascolto della nostra trasmissione, tra poco mandiamo il trailer. Subito dopo avremo uno dei protagonisti del film, che è l'attore Alessandro Piavani. Parleremo proprio non solo del suo personaggio, ma appunto di tutto il film Nata per te, che si trova proprio al cinema da questo fine settimana, distribuito da Vision Distribution. Ludovica, io ti ringrazio, mi dispiace che in un certo momento non ti sia più sentita, beh, abbiamo recuperato, è andato tutto liscio, quindi ti ringrazio e ci sentiamo alla prossima.
È il bello della diretta, ci piace
diretta.
Anche questo.
Sì, è così. Ciao Ludovica.
Ciao Daniele, ciao a tutti,
ciao.
Grazie mille. Ciao.
Signor Trapanese?
Sì, sono io.
Tribunale dei minori di Napoli. La chiamiamo per la sua richiesta di affido.
Come l'ho detto al telefono, la bambina è down. La sua esperienza è qualcosa che ci ha sorpreso positivamente.
Veramente tu e tua moglie sareste disposti a prendere Alba?
Io non ho una moglie. Sono gay.
Ma tu che devi credere che siamo a Svezia?
Io sono un'avvocata.
Tu devi essere orgogliosissimo di averlo detto.
In Italia l'adozione non è possibile, punto.
Ma l'affido finalmente sì.
Profilo di Luca Trapanese è ottimo.
Stiamo cercando una famiglia composta da due persone, una mamma e un papà.
Io non ci riesco, Luca.
Lei mi deve dire quanti rifiuti è disposta ancora a far vivere ad Alba.
Ci sono delle regole.
E se queste regole fossero sbagliate?
Possiamo provare una strada. Si tratta dell'affido temporaneo.
Un mese.
Noi dobbiamo costruire un pezzo alla volta. Fino a marzo.
In un mondo che...
L'affido è temporaneo, lo so.
Non ci vuole più.
Ed è irrevocabile senza alcun obbligo di motivazione.
Il mio canto libero.
Ma l'affetto no.
Sei tu?
No, l'affetto no.
Tu non la puoi perdere questa battaglia. Alba è nata per te.
Io sono nato per lei.
Nuove sensazioni, giovani emozioni.
Torniamo in onda in diretta alle 17.29, come abbiamo detto prima continuiamo a parlare del film Nata per te, lo facciamo con uno dei protagonisti del film che è l'attore Alessandro Piavani. Buonasera Alessandro, benvenuto alla settima sessione.
Buonasera, grazie mille dell'invito.
Grazie.
A tutti gli ascoltatori.
Grazie a te di aver accettato. Allora, appunto, è uscito nelle sale proprio ieri il film Nata per te, in cui tu sei uno dei protagonisti, grazie a Vision Distribution. Abbiamo già parlato nella prima parte del film, abbiamo raccontato la storia, la trama, e quindi andiamo dritto al sodo parlando soprattutto anche del tuo personaggio, che si chiama Lorenzo, se non sbaglio.
Sì.
Il compagno del protagonista, che è una sorta un po' di che cerca di riportarlo con i piedi un po' per terra, diciamo così, un po' alla realtà, per questa decisione che prende. Quindi volevo capire come ti sei approcciato a questo personaggio e anche quanto di Alessandro c'è in Lorenzo,
certo.
O comunque ci hai messo dentro al personaggio di Alessandro, che è un
certo.
Ruolo un po' inedito per la tua carriera.
Sì. Beh, diciamo che innanzitutto Lorenzo si appunto presenta un po' il mondo reale a Luca. Non è che lui non condivida lo stesso desiderio di paternità, anzi però è molto conscio del fatto che anche qualora Luca riuscisse ad ottenere l'affido barra l'adozione della piccola Alba, per la legge italiana Lorenzo continuerebbe a non esistere. E quindi questo discorso si inserisce un po' nel tentativo del film di mostrare vari modi di essere famiglie, vari modi di intendere la genitorialità. E quindi per me è stato molto interessante portare questo punto di vista diverso, e quanto c'è di me in Lorenzo,
sì.
Allora è stato bello per me confrontarmi con il desiderio di paternità, che sicuramente è un qualcosa che in questo momento non ho nella mia vita, e è sempre bello avere la possibilità di fare dei personaggi che non sono esattamente allineati con il nostro momento di vita, no? Lo trovo una cosa molto affascinante. Poi credo anche che in realtà tutte le potenzialità dell'essere umano, no? E dell'animo umano sono già insite dentro di noi, e quindi un po' il nostro lavoro di attore è quello di cercare di andare a tirare fuori queste parti, e per me Lorenzo mi ha permesso questa cosa, no?
Senti, tu ti abbiamo visto al cinema anche non tanto tempo fa, perché hai partecipato al film di Laura Lucchetti uscito, se non mi ricordo male, a fine agosto, La bella estate.
Sì.
Insomma, tutta un'altra storia, un altro personaggio. Poi
sì.
Ho letto che i film sono stati girati più o meno in sequenza, no? Ne hai finito uno e sei andato subito sul set di un altro. Com'è per un attore passare da
certo.
Un giorno sei un personaggio, poi già il giorno dopo ne sei un altro? C'è un momento di spaesamento? Questa è una curiosità personale, oppure no?
Ma, guarda, Nata per te e le cose sono veramente stati, io ho finito i miei giorni, le mie pose su Nata per te, la settimana successiva sono andato a Torino e ho iniziato La bella estate, però devo dire che sono anche quando c'è così poco tempo non ho neanche la possibilità di effettivamente realizzare, e forse è un bene. Ovviamente nel caso della bella estate noi avevamo fatto un lavoro di prova pregresso l'estate prima, che ci ha permesso di esplorare e mettere a fuoco il personaggio, nel mio caso Guido, e quindi diciamo che quando poi ho finito Nata per te sono arrivato a Torino, il lavoro è già stato fatto, per cui sinceramente non saprei neanche dirti come dentro è un po' difficile dare un'analisi, no, precisa e dettagliata di quello che succede, del metodo o di quant'altro, però è sicuramente vero che anche qui di nuovo è stata una sfida bellissima, perché tre personaggi che non potevano essere così diversi, non solo dal punto di vista più ovvio di ambientazione storica, perché ovviamente Bella estate è ambientato alla fine degli anni 30 a Torino e invece Nata per te ai giorni nostri, ma anche proprio dell'animo del personaggio. Guido nella Bella estate è un personaggio paese abbastanza impietoso nei confronti degli uomini nel romanzo e anche nel film, perché Guido comunque è abbastanza un artista libertino, abbastanza anche brutale nei confronti del sesso femminile, e quindi non potevano essere più diversi i due ruoli, però è una cosa che a me diverte, che questa un po' avere la paura di non sapere bene, in realtà è un motore che secondo me creativamente è un buon carburante, insomma.
Senti, tu alterni con frequenza il cinema alla serialità televisiva, tra l'altro uno dei tuoi primi ruoli è stato in una serie internazionale come I Medici, e poi hai anche partecipato a una serie della BBC One, The Little Drummer Girl, del grande Park Chan-wook. Com'è stato lavorare con un cineasta famosissimo a livello internazionale, cineasta coreano, famoso appunto per la trilogia della Vendetta, ma anche per il suo ultimo straordinario film che era Decision to Live, e questa è stata la prima serie, se non sbaglio, diretta da Park Chan-wook, e tu sei stato appunto nel cast di questa serie.
Beh, è stata una delle esperienze lavorative che ricordo con più felicità e gioia, perché arrivavo in un momento in cui avevo voglia di continuare il lavoro internazionale, e anche solo quando ricevi un provino e vedi che il progetto sarà diretto da Park Chan-wook, dici vabbè, anche solo fare il provino sono contentissimo. Ed è stata veramente un'esperienza anche proprio formativa meravigliosa, perché I Medici comunque era una serie internazionale, ma era girata in Italia, quindi c'era la troupe italiana, era un un mix come in tanti casi di coproduzione. Nel caso di Delizio Giana Girl era tutto ovviamente l'impianto BBC in inglese, quindi anche vedere come funziona la macchina del cinema, in questo caso della serialità in Inghilterra, è stato bellissimo poi confrontarsi con un maestro del genere che veramente ha una chiarezza, nonostante non parlasse inglese, infatti aveva un traduttore che poi era il suo amico braccio destro, quindi erano un duo fondamentalmente lui e quest'altro signore che traduceva per noi tutte le indicazioni che Parci dava, e veramente è stata, per me era solo una questione di essere gatti, di essere lì, fare bene il lavoro e rubare il più possibile, rubare intendo non robe di set, ma rubare quello che vi certo. Dagli attori. Poi ovviamente c'era il regista, c'era un cast anche lì eccezionale, perché Michael Shannon, Alessandro Carrio e Florence Pugh, che tra l'altro i tempi non era ancora
così famosa, sì.
Chiaro che sarebbe diventata una stella, quale è e quale giustamente ha rivelato veramente un talento, ma già allora era incredibile da osservare, e quindi sì, è un'esperienza che ricordo veramente con tanto,
sì,
con tanto amore.
Lo immagino. Poi la tua grande popolarità c'è stata anche con la serie Sky Blocco 181. Non so se ci sarà anche una seconda stagione di questa serie, se tu sei...
Guarda, sì, iniziamo siamo in procinto di iniziare le riprese.
Ah, ottimo.
Quindi
ti rivedremo presto anche su Sky con Blocco 181. Sei stato anche tra i protagonisti di Blanca della prima stagione. Ci sei anche nella seconda?
Un ruolo un po' più piccolo, non proprio protagonista.
Ah, ok.
Un po' più piccolino.
Più defilato.
Sì,
però
più defilato.
So che avrai anche un ruolo nel nuovo film di Albanese, che è 100 Domeniche, che verrà presentato tra non molto alla Festa del Cinema di Roma. Ti vedremo anche lì. Quindi insomma, i progetti, c'è tanta roba che bolle in pentola per te.
Speriamo bene. Ancora un po' di più, dai.
E noi intanto invitiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ad andare al cinema questo fine settimana per andare a vedere Nata per te, questo bel film italiano diretto da Fabio Mollo. C'è anche Teresa Saponangelo, c'è Barbara Bobulova, Yaya Forte, insomma un gran cast.
Antonia Truppo
e tra cui anche il nostro Alessandro Piavani, che avete appena ascoltato, abbiamo avuto il piacere di conversare insieme. Alessandro, in bocca al lupo gigantesco per la tua carriera.
Viva il lupo, crepi e tutti i scongiuri possibili.
Ciao, grazie. Ciao.
Nova Radio Città Futura.
Eccoci qua, ancora in onda con la settima ossessione, in diretta alle 17.40 su Nova Radio. Vado a salutare per la prima volta per questa edizione una nostra vecchia conoscenza, che è Jacopo Fioretti. Buonasera Jacopo.
Buonasera
ciao,
a tutti, sempre quasi.
Eccoci qua, con questa bella voce squillante, che bello.
Hai visto, anche alle 5.40.
Anche alle 5.40, hai visto. Del pomeriggio. Allora Jacopo, ne approfitto, visto che poi ci siamo sentiti poco prima di andare in onda, noi abbiamo fissato per parlare di un film, ma ne parleremo ovviamente tra pochissimo, però vogliamo fare anche una, come dire, aprire una parentesi su uno dei film sicuramente di punta che esce questo fine settimana al cinema, oltre a Nata per te, di cui abbiamo ampiamente parlato nella prima parte del nostro programma. È un film molto atteso perché si tratta del sequel ufficiale dell'Esorcista, insomma non un film qualunque.
No, assolutamente, anzi un film che è un cult incredibile, che fa 50 anni tra l'altro, quest'anno ricordo l'anniversario,
sì,
purtroppo
sì. Abbiamo festeggiato
anche...
giusto 2 settimane fa questo anniversario, sì.
Tra l'altro è purtroppo mancato anche il leggendario Friedkin, che doveva essere anche a Venezia col suo ultimo film.
Sì.
E che dire, l'Esorcista, l'originale, era fondamentalmente molto più forse attuale per quanto David Gordon Green, che è l'incaricato di rimettere mano anche all'Esorcista dopo ad Halloween, con L'Esorcista il Credente, appunto il film che dici tu. Di riattualizzare anche quel cult, purtroppo c'è riuscito un po' di meno, diciamo, di quanto è riuscito a fare anzi con Halloween, perché L'Esorcista il Credente è un film in cui lui rimane un po' a metà tra lo slasher, che era il tema invece del genere a caro ad Halloween, e è riuscito ad aggiornare piuttosto bene, e invece non è quel genere che era dell'oro delle possessioni dell'esorcista. Quindi rimane un po' a metà, provando a fare un horror un po' più drammatico,
sì.
Ma invece strizza purtroppo l'occhio allo slasher, banalizzando un po' la questione anche dal punto di vista estetico, mettendo un po' sullo stesso piano il demonio e Mike Myers, che va bene, anche lui è The Devil, però non è ovviamente la stessa cosa.
Non è la stessa cosa.
Fa fare saga, no? Riprende il Burstyn, che torna nel ruolo che fu del caso del 63 per la prima volta, cancella i sequel, anche se lui disse in un'intervista che c'era qualcosa da salvare anche dei sequel dell'esorcista del 73.
Tra l'altro uno dei sequel viene firmato pure, tra l'altro uno degli ultimi, se non l'ultimo, da Paul Schrader addirittura.
Esattamente, anche se lui poi disse del secondo che gli piaceva qualcosa, infatti c'è, senza spoilerare, c'è qualcosina sul credente che rimanda un po' al sequel, però più o meno fa la stessa cosa che ha fatto con Halloween, fa questa sorta di ripple che è sequel e remake, riprende la struttura del film ribaltando un po' di cose, ma tenendo i grandi focus di trama, i grandi focus tematici, e provo a fare un discorso riaggiornando appunto quelle tematiche e non riuscendoci benissimo in realtà.
Ecco, quindi diciamo, se vogliamo utilizzare il pollice come utilizzano gli amici di film TV, un pollice medio, cioè a metà.
No, io direi tendente più a tendente giù. Che
tendente
al
giù. Ok, quindi pollice rosso per David Gordon Green. Sì, allora, noi cambiamo subito argomento, passiamo a tutt'altro tipo di film. Io però ti chiedo di restare un po' in linea, perché lo voglio annunciare proprio sentendolo, ascoltandolo un po' questo film dal trailer, ok?
Perfetto, sì.
A tra poco.
Manchmal wird mir meine ewige Geistesexistenz zu viel. Ich möchte dann nicht mehr so ewig drüber schweben. Ich möchte ein Gewicht an mir spüren, das die Grenzenlosigkeit an mir aufhebt und mich erdfest macht.
Ich kann den Potsdamer Platz nicht finden.
Ganz andere Flügel werden mir wachsen als die gewohnten. Flügel.
Eccoci, ritorniamo subito in diretta. Abbiamo ascoltato solo alcune parole proprio in lingua originale, ho voluto farvele sentire in tedesco, e forse i più hanno capito, no? Gli appassionati di cinema avranno capito che stiamo parlando di un assoluto capolavoro del cinema del Novecento, che è Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, che proprio in questi giorni qua, mi pare già da lunedì, è uscito nuovamente al cinema in una versione completamente restaurata in 4K. E che dire quindi di questo capolavoro di film e di questi due angeli che insomma sono ancora scolpiti nel nostro immaginario, Damiel e Cassiel?
Ma è un film nato quasi per caso, questo, perché Wenders tornò dalla sua prima esperienza statunitense con Paris, Texas, che era il film precedente, un po' deluso, e c'aveva la sceneggiatura in mano del film che poi seguirà Il cielo sopra Berlino, che era Fino alla fine del mondo, che se non l'avete visto recuperate, anche quello è un film folle, un post-apocalittico, fantastico, e quindi aveva questa sceneggiatura in mano, ma non aveva modo di prodursela, e allora cercò l'ispirazione, e alla fine trovò l'angelo. Perché? Perché l'angelo era una simbologia che ritrovava molto a Berlino. Lui voleva fare un film sul Novecento e un film su una delle città più importanti del Novecento, più nel male che nel bene, purtroppo, la città, insomma, non la società d'origine, ma una città per lui molto importante, essendo tedesco, e trovò l'angelo come simbologia più attinente. Perché? Perché legava tante cose, legava delle sue passioni letterarie, delle sue passioni accademiche, perché l'angelo è anche l'angelo novus di Paul Klee, il dipinto di cui scrisse per esempio Benjamin, che era un filosofo tedesco che rifletteva sul Novecento, scrisse L'angelo della storia, appunto, e si rifaceva molto anche alle elegie, scusami, guinesi di Rilke, che era il poeta preferito di Anders. Quindi trovò in tutti diciamo, questi aspetti della letteratura, della memoria storica del Novecento, l'angelo, e la legava molto anche a Berlino. E quindi contattò un suo amico intimo, un certo Peter Handke, che era anche premio Nobel, per scrivere la sceneggiatura del cielo sopra Berlino, e ci mise, come a sottolineare i momenti più importanti della pellicola, l'elogio dell'infanzia. È un film difficile, molto complesso, perché è proprio tra narrazione e accademia e propria. Quindi praticamente cerca di fare una sorta di connessione, di mettere in comunicazione una parte unitaria che è il cielo, che appunto unisce tutta quanta Berlino, e una popolazione divisa dalla storia, che l'ha ovviamente massacrata per quello che ha passato, e una città divisa da un muro. Quindi ha cercato in che modo di trovare un punto di incontro, cioè un angelo, che si mettesse in comunicazione con la vicenda umana, perché la leggerezza, la dimensione etera degli angeli diventa improvvisamente vuota se non è riempita dalle vicende umane. E in questo modo, con questa trovata prossemica, di visione prossemica con l'angelo che guarda verso giù, l'angelo di Bruno Ganz, no? L'immagine proprio quella più importante del cinema Berlino, i bambini che invece guardano verso l'alto, gli unici che possono vedere gli angeli del cielo sopra Berlino, trovo questa modalità di mettere in comunicazione però due piani esistenziali diversi, creando un film di una poesia e di una complessità incredibile, tra l'altro interpretato straordinariamente non solo da lui, ma anche da Otto Sander, ma anche dall'allora compagna di Wendez, che era Solveig Domartin, se la pronuncio errata.
E c'era anche un grande Peter Falk proprio nei panni di se stesso. Peter Falk,
sì, tra l'altro, che era
Tenente Colombo,
era uno che poi sarà fondamentale, no? Per lo snocciolo finale della decisione che prenderà l'angelo di Bruno Ganz. Quindi esatto. Un film meraviglioso, molto complesso, unico nel suo genere, e che fa un po', secondo me, sottovalutato come film sul Novecento, perché quando si parla di film del Novecento, il cielo sopra Berlino se ne parla sempre poco, invece è un grande film di riflessione sulla memoria storica del Novecento.
E tra l'altro, appunto, parlando di angeli, Wim Wenders ha sempre detto che ha tre angeli lui per quanto riguarda la sua passione legata al cinema, e ha dedicato proprio il film a quelle che lui considera tre angeli, che sono Yasushiro Ozu, François Truffaut e Andrei Tarkovsky, che sono per lui gli angeli del cinema. Tra l'altro il film è stato scritto, cioè ha avuto la collaborazione, anche se poi non ricordo precisamente se è stato accreditato oppure no, di uno degli ultimi premi Nobel per la letteratura, che è Peter Handke.
Esatto.
Visto che siamo appunto nella settimana dei premi Nobel, e quindi era necessario citare anche questa cosa. Allora, il cielo sopra Berlino, come dicevo inizialmente, è tornato in qualche sala cinematografica già da lunedì. In teoria dovrebbe essere lunedì, martedì, mercoledì, era questa la programmazione ufficiale, però molte volte queste iniziative vengono portate avanti anche nel corso del tempo, quindi
c'è ancora in qualche cinema
qui a Firenze. So di sicuro che qualche cinema continua a farlo, non magari con programmazione continua, ma un po' sparsa nei giorni, anche nelle prossime settimane. Vederlo sul grande schermo in una versione restaurata, insomma, è una gioia per tutto, soprattutto per chi ha.
Tra l'altro è stata curata dalla Wim Wenders Foundation, ecco, questa nuova versione, quindi anche molto a che fare non solo con la parte estetica, ma anche con la parte narrativa di Wenders. E quindi è veramente un'occasione unica poterlo rivedere.
Andatelo a vedere, andate a leggere anche il tuo speciale approfondimento che hai fatto su Movie Player, se non sbaglio, sul cielo sopra Berlino, che tra l'altro è uno dei siti per il quale scrivi. E io ti ringrazio, Jacopo. Ci sentiamo nelle prossime puntate. Siamo qua noi.
Quando volete.
Ciao.
Sempre un piacere.
Ciao, Jacopo. Ciao, buona serata.
Ciao. 바로 경매 시작할게요. 신장부터 시작할게요.
상의도 안 하고 시발 예약을 잡았어?
너는 잡으라는 거 아니야? 1억 시작할게요. 1억.
1억 3,250.
1억 3,250 나왔습니다. 더 없으실까요? 하나.
17.53 ancora in onda con la settima ossessione e la parte finale è la parte in cui parliamo di serie televisive con Federico Vascotto, The Movie Player. Buonasera Federico, ben trovato.
Ciao Daniele, ben ritrovato e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori.
Eccoci qua, grazie anche oggi di essere qua con noi alla settima ossessione per parlare di una serie TV alla settimana. Toglie il medico dalla, dalla sottana.
È vero, non mi veniva neanche a me una mancata.
Non mi veniva con Ana una parola non offensiva. Va bene, e oggi noi che saltelliamo, no? Ci piace insomma cambiare,
variare come le scale di Ottawa.
Sì, sì, infatti poi quando incontro la gente per strada mi dicono ma tu ci fai saltare, ma io non basta, cioè non posso abbonarmi a tutto per vedere, come faccio? Lo so, come possiamo fare? Che possiamo? Ormai proliferano, quindi non possiamo fare altrimenti. L'altra volta non mi ricordo dove eravamo, forse su Netflix con Sex Education.
Sì.
E andiamo su Paramount Plus, una delle ultime piattaforme in ordine di tempo nate, e per parlare di una serie TV sudcoreana che ho letto che può avere la stessa eco di un certo Squid Game. Cioè, anche
certo.
Se ci avesse anche un 50% non gli andrebbe male, devo dire.
Non la butteremo via.
Perché? Parlaci di questa Bargain, che tra l'altro in Italia è stata sottotitolata come Trattativa Mortale, che sembra proprio una cosa come alla Jason Statham, ma però così, Trattativa Mortale.
è vero, però sì, ci può stare.
Ci arriviamo. Raccontaci un po'.
Allora, faccio una brevissima premessa, ma proprio brevissima, visto che giustamente la gente ti dice, ma come faccio, mi devo abbonare? Io ricordo che Paramount Plus è gratuita per chi ha già Sky con il pacchetto cinema, quindi non Now, ma Sky, cioè ce l'avete in automatico, dovete solo attivarla, non pagate neanche un euro.
Questa è una grande ingiustizia. Io ho tutti i pacchetti di Sky tranne il cinema, quindi
ecco, vedi, quindi, però se ce l'avevi, quella era in automatico,
bastava gratis,
attivarla, insomma, associare l'account. Chiusa parentesi. Detto questo, allora, la serie, solo il tempo ci dirà se l'eco sarà effettivamente quello di Squid Game o, come hai detto tu, almeno il 50% già sarebbe un risultato enorme, soprattutto per una piattaforma ancora appena nata, comunque no, così giovane, diciamo solo un anno, qui in Italia. Però ha tutte le caratteristiche del caso, perché si tratta sostanzialmente di un thriller, anche un po' horror e addirittura tragicomico, perché sono 6 episodi da poco più di 30 minuti, quindi hanno anche questa durata da comedy, se vogliamo, ecco, anche se quello che mettono in scena è la tragedia umana più bieca, ovvero, adesso io cerco di non spoilerare il più possibile, però due cose devo dirle, ecco, per far capire di cosa stiamo parlando.
Vai, siamo curiosissimi.
Si parte da sostanzialmente un incontro tra una prostituta e un signore di bell'aspetto di mezza età, una prostituta minorenne, chiaramente o minorenne o appena diciottenne, insomma, per virare molto presto nel primo episodio in un traffico di organi illegale, di cui gli uomini che vanno in questo motel perduto nel nulla si ritrovano vittime. E tutto questo, sempre nel primo episodio, in pochissimi minuti, vira ancora una volta in un praticamente survival drama, perché c'è un terremoto, quindi un cataclisma esterno naturale, che colpisce il motel e clienti, avventori, quelli che volevano partecipare all'atto del traffico di organi, si trovano tutti coinvolti in una lotta per la sopravvivenza, sostanzialmente per arrivare all'ultimo piano dell'hotel, del motel, scusa, e poter risalire verso la libertà, sostanzialmente verso la luce che vedono dalle rovine, insomma, che sta lì fuori. A quel punto sono tutti, cioè, viene fuori il peggio dell'umanità in queste situazioni, e quindi vediamo a cosa sono disposti ad arrivare tutti i protagonisti per prevaricare sugli altri e sostanzialmente salvare la propria vita. Ecco. Tutto questo però viene fatto in un modo tragicomico, perché la situazione anche molto particolare in cui si trovavano, cioè appunto questo, questa denuncia sociale, no, di questo traffico di organi, diventa un teatro letteralmente, perché è come se fosse un teatro tutto al chiuso, no, molto claustrofobico, un teatro dell'umanità appunto più bieca e becera che possiamo vedere, e il regista sceglie di metterla in scena con una serie di piani in sequenza. I sei episodi è come se fossero sei piani in sequenza per acuire il ritmo dell'angoscia, sostanzialmente, di questa lotta per la sopravvivenza, che c'è un colpo di scena dietro l'angolo, ad ogni muro, ad ogni porta che si apre, ad ogni rovina che si sposta, e vedere in che mondo arriveranno, se riusciranno poi ad uscire fuori. Ecco.
Mi ha incuriosito molto, devo essere sincero.
È una
serie
molto particolare che ha vinto a Cannes Series, cioè la costola del Festival di Cannes, sì, che da un paio di anni si occupa delle serie, per la miglior sceneggiatura. Secondo me è strameritata, perché proprio la scrittura e quest'idea di regia in piano sequenza che rende veramente questo thriller, diciamo, uno spaccato senza peli sulla lingua, senza filtri, molto splatter ovviamente, come spesso capita con i coreani, come succedeva anche in Squid Game, di che cosa siamo disposti a fare per la nostra vita, per sopravvivere rispetto agli altri.
Fosse su Netflix, forse sarebbe già prima in classifica, non so se la Paramount Plus la penalizza da questo punto di vista, che ancora...
Possibile, però vediamo,
vediamo un po' com'è,
quanto passaparola potrà fare, lo scopriremo solo col tempo.
Ha bisogno, credo, Paramount anche di queste serie qua, cioè serie che magari che col passaparola invogliano le persone ad iscriversi.
Penso anche io, anche per avere appunto una varietà di contenuti che non siano solo i contenuti, perché il target di Paramount Plus più o meno è quello di NCIS, insomma, no? di una certa maturità. Quindi se variano con questi prodotti che possono in qualche modo anche nel loro piccolo rivaleggiare con titoli appunto come Squid Game, per altre piattaforme come Netflix, secondo me vediamo, il tempo ce lo dirà, però ecco, ci sono i presupposti.
Vediamo, noi siamo qua, se tra un mese c'è la Bargain Mania, allora, diciamo, noi ve l'avevamo detto.
Ah, e per rispondere alla tua domanda, è per questo che Trattativa Mortale ci sta, perché è tutta una trattativa, parte della trattativa per il traffico di organi, per diventare una trattativa per la propria vita, sostanzialmente.
Ecco, quindi il sottotitolo italiano è azzeccato, quindi non... magari può far pensare davvero a qualche film action d'estate su Italia 1, però è azzeccato. Allora, gli ultimi due minuti proprio di trasmissione, lo sappiamo, lo dedichiamo all'affare sciopero in quella di Hollywood. Faccio un po' un mini riassunto delle puntate precedenti. La settimana scorsa vi avevamo dato notizia appunto che lo sciopero dei sceneggiatori si era concluso. Con notizie positive, però gli attori di lì a poco, mi pare questo lunedì di questa settimana, si dovevano incontrare al tavolo con il sindacato per ridiscutere tutto quanto e vedere se la situazione si sbloccava. Ancora però sembra che i segnali in questo senso non ci siano. Tu hai notizie più fresche in questo caso?
Allora, sostanzialmente sono ancora al tavolo, quindi la situazione non si è sbloccata. Anche perché rispetto agli sceneggiatori hanno dichiarato proprio tramite la presidente del sindacato degli attori, che è il Fran Drescher, la ex tata insomma della sitcom anni 90, che sostanzialmente sono profondamente contro l'uso dell'intelligenza artificiale sui loro volti e i diritti che detengono sui loro volti, insomma sulla loro persona, e questa è una, diciamo, condizione non negoziabile, che invece gli sceneggiatori, tutelandosi, hanno negoziato alla fine della giostra, no? Per arrivare ad un accordo, come dicevamo la settimana scorsa, sempre tutelandosi perché non verrà usata contro di loro, però con dei cavilli, diciamo, ecco, per i produttori. Gli attori sono molto fermi e quindi per il momento la situazione da questo punto di vista è in stallo. L'unica novità è questa, cioè che Drew Barrymore, la celebre insomma attrice, si è trovata al centro, diciamo, di una bufera mediatica, perché era stata l'unica che col proprio show, che va in onda insomma da un po' di tempo, doveva tornare in onda, e aveva deciso di farlo quando ancora lo sciopero degli sceneggiatori era in corso, nonostante le sue autrici fossero in sciopero. E questo ha provocato non poco scontento. Lei poi ha fatto delle scuse pubbliche dicendo no, ma allora ci fermiamo finché lo sciopero non sarà finito. Lo sciopero è finito, ma le tre autrici per protesta non sono tornate a lavoro e lei sta cercando sostanzialmente una nuova writer's room, perché ecco, si è ritrovata senza autori.
Aia, si è tirata la zappa sui piedi, come si suol dire.
Esatto. Quindi, diciamo,
guarda, tra l'altro, per concludere, ritornando al discorso prima delle intelligenze artificiali, leggevo proprio in questa settimana, non so se ti è capitato anche a te sotto mano, un articolo dove Tom Hanks si aveva denunciato una società, diciamo, che faceva pubblicità con la tecnica, appunto, dell'intelligenza artificiale chiamata deepfake, no? Dove ti prende il tuo volto, esatto, e camuffa, appunto, i movimenti della bocca per farti dire determinate cose, cosa che succede anche in Italia. Ho visto con qualche VIP, no? Dove ti propongono, che ne so, roba dietro etica o trucchi per vincere all'otto.
È vero, e succede spesso che su Instagram vanno a denunciare questa cosa, mi è capitato di vederla. Di ho letto la cosa, era successa anche una storia di Harry Potter, tra l'altro, di recente.
Quindi hanno ragione, quindi questo, quando molto dicono ma cosa c'entra l'intelligenza artificiale, vedete che rischi davvero ci sono, perché poi
diciamo che ci sono paradossalmente più rischi per gli attori che per gli sceneggiatori, nel senso che ci
questo sì, c'è la loro faccia, e loro vivono anche d'immagine.
Nel primo episodio dell'ultima stagione di Black Mirror, e per chi l'avesse visto, se non l'avete visto, sul tema lo consiglio, The Congress di Ari Folman con adesso non mi ricordo il nome, Robin Wright, cioè parlava tanti anni fa esattamente di questo, dell'uso del volto, del corpo di un'attrice in un futuro, ok?
Sì.
In un mondo futuristico, sfruttato proprio in questo senso dalle produzioni. Quindi era ante litteram sostanzialmente, aveva previsto quello che sta succedendo adesso.
Ecco, vedi. Va bene, noi siamo sempre qua, come diciamo, a monitorare la situazione, vediamo se le cose si sbloccheranno di qui a breve. Aggiornamenti continui tutta la settimana. Grazie Federico, un saluto e a settimana prossima.
Grazie a te, è stato un piacere. Ciao
Fede. Siamo arrivati in conclusione anche di questa terza puntata della Settima Ossessione. Vi ricordo che da lunedì troverete il podcast della terza puntata, mentre da questo fine settimana invece su Spotify e Amazon trovate il podcast della seconda puntata. Piano piano arriveranno, poi quando torneremo il mercoledì le cose si velocizzeranno anche a livello di podcast. Alle 18.05 vi lascio alla programmazione musicale di Nova Radio. Un saluto a tutti e a venerdì prossimo.